Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fidiamo oggi tutta la nostra fraternità alla guida di Santa Teresina, che ha sempre ispirato il cammino della comunità. Chiediamo anche per noi la fede nell'amore di Dio e la volontà di vivere della grazia preveniente di Dio.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 66, versetti dal 10 al 14. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa, tutti voi che l'amate, sfavillate con essa di gioia, tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni, succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria, perché così dice il Signore, ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi.
Dal Santo Vangelo secondo
Matteo.
Capitolo 18, versetti 1-4. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Certamente queste due scritture sono un buon commento anche ai punti più importanti dell'esperienza spirituale di Teresina, che lei chiama esplicitamente la sua via, e addirittura pretende che questa via non gli è stata insegnata da qualche maestro. Era anche difficile a quel tempo, che la spiritualità e il contesto spirituale di Teresina era tutt'altro, e si vede anche nei suoi scritti, ci sono tante espressioni che appartengono al suo tempo, e alla spiritualità del suo tempo. La sua spiritualità è esattamente di quasi il rovescio di quella del suo tempo. Si vede molto bene nei suoi scritti, e comunque noi, tenendo conto dei suoi scritti, diciamo una parola su queste scritture.
È sempre difficile uscire dalla lezione, ma io voglio dire una cosa rispetto alle due letture nel loro legame. Insomma, mi sembra che siano come la stessa immagine da due parti, perché il Vangelo insiste su la necessità di diventare come bambini. Questo bambino viene messo in mezzo, è esemplare, e l'insegnamento è di farsi come lui, piccolo, umile, cosa da poco come lui. E invece il Vangelo, Isaia, è dalla parte di Dio, cioè è Dio che farà così, cioè c'è questa promessa di trattare Israele come i bambini e di consolarli come una madre consola un figlio, così ti consolerò. È l'esempio della consolazione, del modo con cui Dio si volge sulla sua creatura. E mi sembrava questo secondo aspetto, cioè che la promessa che Dio si volgerà agli uomini, ai popoli, all'umanità, come una madre che consola il figlio, poi è anche insistente, esultate, gioite, succhierete al suo petto, vi sazierete delle sue consolazioni, all'abbondanza del suo seno. È veramente l'immagine della maternità molto, molto insistita. Mi sembra una promessa di una grande tenerezza, ed è come Dio promette di agire lui, come farà. E mi sembrano appunto due aspetti che si incontrano: il movimento dell'uomo che si abbandona come un bambino e la consolazione di Dio.
Ieri ho aperto a caso il libro di Santa Teresina e davanti mi è venuta la pagina del giorno della professione, e appunto lei dice che, sul testo non ce l'ho, dice che quel giorno è stato un giorno di grande pace, pur essendo un giorno di grandissima tristezza, triste sotto tutti gli aspetti, perché non c'erano le persone più care, eppure appunto la sensazione, insomma, la percezione di questa grandissima pace che la inondava. E poi invece per ricordare la sua conversione, quando appunto dice da bambina che quella notte di Natale appunto lei capisce che deve lasciare tutto ciò che la rende grande, quindi anche lei comprende che la conversione è legata proprio alla piccolezza. E il testo di Matteo ha proprio un'espressione sul non entrerete. Questo non è proprio, c'è una doppia negazione, quindi nel senso non entrerete affatto. Quindi questa cosa qui è molto sottolineata, proprio la necessità di questa conversione per entrare. E quindi è veramente un'opera da compiere con una operazione molto precisa in noi.
No, volevo solo notare sull'onda di quello che ha detto Maria, che nel Vangelo c'è un parallelismo, mi pare puntuale, fra il convertirsi e il farsi piccoli. Quindi dà al verbo convertirsi una valenza particolare, perché solitamente si intende come un atto la conversione, che si può ripetere perché si cade, ma invece il farsi piccoli è un continuo lasciarsi lavorare, e mi pare che aiuti molto nella riflessione su di sé questa luce che un verbo dà all'altro.
Barbara parla di un parallelismo, c'è anche un mancato parallelismo, cioè tra la domanda e la risposta c'è uno scarto, perché i discepoli chiedono chi è il più grande nel regno dei cieli e Gesù dice chi non si fa piccolo non vi entrerà, quindi non risponde a tono, cioè su chi è il più grande. Perché? Per un motivo molto semplice, perché la logica del farsi piccoli esclude una graduatoria. E non ha più senso parlare di chi è il più grande. Io credo che la domanda significhi, per entrare nel regno, cos'è la cosa più importante. E però è interessante che Gesù dice che per entrare bisogna farsi proprio bambini. E un'altra considerazione che mi viene da fare, che chiunque si farà piccolo e si, come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli, ne consegue che il figlio del padre nelle sue mani si è fatto piccolissimo, cioè il modello di abbandono alle braccia del padre l'abbiamo in Gesù, abbandonato completamente alla volontà del padre, soprattutto in certi capitoli del Vangelo di Giovanni, che dicono che il figlio da sé non può far nulla, ma fa tutto quello che vede fare dal padre. Ci sono tantissime affermazioni che quasi stupiscono. Sembra quasi che Gesù non abbia vita propria, cioè Gesù è solo figlio.
Ma provo a dire un pensiero così che mi aveva guidato nella preghiera, pensando sì a queste letture, alla vita di Teresina, alla sua piccola via e anche adesso alla nostra lettura del Vangelo di Matteo che stiamo facendo, questa interruzione che poi non è interruzione perché ritorniamo anche stamattina sul Vangelo di Matteo, ma mi veniva da pensare che Teresina è proprio l'immagine del Vangelo rivelato ai piccoli. Cioè Santa Teresina è accolto nella sua vita proprio l'essenza del Vangelo e lo si vede nei suoi scritti, proprio lo si coglie, il Vangelo rivelato ai piccoli. E quindi questo suo abbandono, questo suo consegnarsi, ritenersi piccola, incapace di tutto e quindi fidarsi completamente del Signore, la mette proprio in una posizione privilegiata rispetto alla comprensione del Vangelo, all'accoglienza del Vangelo e quindi ad entrare nel Regno dei Cieli. Mi ricordo così quello scritto in cui diceva che ma io devo rimanere piccola perché non so guadagnarmi il Regno dei Cieli, bisogna che io rimanga piccola come il bambino che ha bisogno di tutto. E quindi così mi dava anche una grande speranza, perché anche pensando un po' agli ultimi tratti del Vangelo di Matteo che stiamo leggendo, a questa fatica dei capi a capire, ad entrare nel mistero del regno, e invece una bimba come Teresa, 15 anni, che...
Solo un piccolo cosa che fa riferimento alla pescita, al testo siriaco, perché nel versetto 3 dice, cioè cambiare, non tornare, e la parola, cioè shachvek, è molto vicina a tutta la terminologia della trasformazione, theosis, quindi trasfigurazione anche, e sottolinea che questo tornare, cambiare non è un atto volontaristico, ma un'opera di Dio in noi che dobbiamo accettare, però comincia con Dio questo cambiarsi.
Io ho due cose da aggiungere, ho pensato due cose, una su Isaia, questo brano che ne richiama tanti altri prima, soprattutto del cosiddetto secondo Isaia e terzo, e che conclude il libro, dove Isaia, non solo qui, chiede una cosa molto grande e difficile, perché è un brano bellissimo, ma inizia con un comando, inizia con un invito, è un invito ad rallegrarsi, a gioire con Gerusalemme. Perché? Perché Gerusalemme rappresenta, Gerusalemme è la sintesi di tutte le promesse di Dio. In questi testi, sarete consolati in Gerusalemme, non indica solo il luogo fisico, indica il modo in cui Dio vi consolerà. Perché? Perché di Gerusalemme si dicono cose straordinarie, sarà trasfigurata, eccetera. Quindi l'importante è partecipare, esserci, essere figli di Gerusalemme, oppure, come dice qui, un'immagine molto vicina al Vangelo, essere dei lattanti. Abbiamo già trovato anche altrove nell'Antico Testamento, questo è l'ideale. L'ideale di Israele come lattante deriva da questi testi. Allora, qui chiedo una cosa difficile, bellissima, ma difficile. Notate che dice tutti quelli che la amano si rallegrino, e successivamente dice quelli che fanno lutto per lei. Quindi la cosa importante è amare Gerusalemme e fare lutto, come dice Gesù nelle Beatitudini: beati coloro che piangono, che fanno lutto, perché saranno loro a essere consolati, questo è il regno. Ma dice di gioire fin da... Adesso l'accomando qui è quello di gioire fin da ora. Significa che questo è il tempo del lutto e dell'esilio, sta dicendo questo, e che nell'esilio e nel lutto bisogna gioire con Gerusalemme, come se Dio già l'avesse consolata. E chi avrà questa fede nelle promesse di Dio vi parteciperà. Questo non è solo in questo testo, direi che tutto il secondo Isaia è fondato su questo, cioè le consolazioni che sono descritte in questa parte del libro sono sempre accompagnate dall'invito a gioire, che è un comando nel Nuovo Testamento, come sappiamo, è un comando anche nell'Antico, è un comando di tutta la Scrittura. La seconda cosa che, vabbè, è forse anche collegabile, ma avete già detto, diceva adesso Maria Linda e anche gli altri, e Teresina, io penso, cioè l'abbandono di Teresina è dovuto alla sua fede, alla sua fiducia, a un grado che è anche un dono di Dio, che non è solo, è anche merito suo, diciamolo noi, questo lei non lo direbbe mai, cioè è anche un atto della sua volontà, perché Teresina ha mostrato una volontà d'acciaio in questo. Va bene, è un dono di Dio, ma ci ha messo anche del suo, questo lo dico io, lei non lo vorrebbe dire. Ci sono dei testi nel manoscritto C che andrebbero esaminati parola per parola, nel manoscritto C, che è il manoscritto più drammatico, no? In cui lei arriva a dire a un certo punto che io canto ciò che voglio credere, cioè è un atto della volontà. Comunque questo non voglio, mi sembra che insomma l'abbandono di Teresina è fondato sulla fiducia naturalmente non facile, ecco, in cui ci ha messo del suo, ma la fiducia totale nell'amore che Dio ha per noi. È questo che la rende piccola, piccola non schiacciata, ma piccola felice, cioè piccola non ha bisogno di altro. Se noi avessimo la stessa fede nell'amore di Dio, è chiaro che molti problemi non li avremmo.